Le 9.40 e come ogni giorno a quest'ora arriva Press Corner, notizie a piede libero, dove leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. L'edizione di quest'oggi è condotta da Matteo Giacchè, che augura a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di RadioCittàAperta.it un buongiorno, salutando anche tutti coloro che ci ascoltano dal circuito Gemini Network. Iniziamo con una notizia e un fatto piuttosto increscioso che viene riportato da Repubblica in quanto riguarda la questione della partita del cuore che ha visto discriminata Aurora Leone dei The Jackal. Il titolo dell'articolo è Aurora Leone dei The Jackal cacciata dalla partita del cuore perché donna. In occasione della partita del cuore con la nazionale cantanti, l'attrice dei The Jackal, Aurora Leone, è stata convocata per partecipare alla manifestazione sportiva insieme a Ciro Priello, altra faccia nota dei The Jackal, e l'articolo recita nel sottotitolo: il direttore generale Pecchini della nazionale cantanti ha detto che me ne dovevo andare. Queste sono le parole di Aurora Leone, che me ne dovevo andare, appunto. Il dirigente ha annunciato le sue dimissioni e Ramazzotti poi ha porto le scuse pubblicamente dicendo incaute due persone dello staff. Un fatto piuttosto increscioso che hanno portato poi quindi alle dimissioni di Gianluca Pecchini, che dice, appunto, dichiara: mi dimetto. Il direttore generale della Nazionale Cantanti annuncia l'intenzione di lasciare il suo ruolo dopo l'episodio che ha coinvolto Aurora Leone, attrice di The Jackal, con cui lo stesso Pecchini chiede di poter parlare personalmente. D'altronde questo è un epilogo piuttosto inevitabile del caso nato prima della partita del cuore, nella vigilia. Praticamente Aurora Leone e Ciro Priello si sono appropinquati al tavolo in cui avrebbero dovuto consumare la cena insieme agli altri partecipanti alla manifestazione come giocatori, e in quel momento si è avvicinato Pecchini, che ha intimato ai due di alzarsi perché non potevano stare seduti lì, per poi correggersi e dire che in realtà a non poter stare seduta lì era soltanto Aurora Leone, perché da quanto dichiarato, insomma, ha affermato che le donne non giocano a pallone. In realtà Aurora Leone era stata convocata con una convocazione regolare, avevano anche chiesto a lei di comunicare le misure per poter fare un completino su misura e farla partecipare alla partita, e quindi Pecchino è incappato non solo in una gaffe ma in un episodio di forte discriminazione di cui si parlerà sicuramente ancora per tanto tempo, come è giusto che sia, perché questi episodi vanno sempre e comunque condannati. Continua il racconto dicendo quanto esposto finora. Pecchini si è avvicinato al loro tavolo invitandoli ad alzarsi e ad andarsene dal tavolo della squadra perché non aperto alle donne, nel virgolettato. Vai al tavolo delle donne, avrebbe aggiunto Pecchini, secondo quanto confermato anche da alcuni testimoni. La ragazza ha reagito dicendo: ma io non sono un'accompagnatrice, sono stata convocata. Su Instagram l'attrice Leone e Priello hanno raccontato l'episodio e dicendo, appunto, gli abbiamo fatto presente che io sono una giocatrice, e lui ha insistito dicendo: non farmi spiegare perché non puoi stare seduta qui, e tu non puoi e basta. Insomma, un fatto piuttosto increscioso che poi potete approfondire sull'articolo di Repubblica e anche sulle storie della stessa attrice, che comunque si è uscita, insomma, con molta dignità dalla faccenda, dichiarandosi comunque a favore della causa che l'aveva vista convocata lì, ovvero la ricerca contro il cancro, e si è vista poi discriminata da un'associazione, ovvero quella della Nazionale Cantanti, che molto spesso e ancora oggi mantiene la posizione di difesa sulla violenza delle donne. Quindi questo fatto sicuramente non è passato inosservato, ma sicuramente ci saranno delle conseguenze oltre, speriamo, alle dimissioni di Pecchini, perché veramente non è possibile che nel 2021 ancora succedano queste cose. E adesso vi voglio parlare invece di un articolo sulla valigiablu.it che si intitola La Dark Participation e come superare la tossicità del gaming online, di Viola Nicolucci. Secondo quanto riportato dalla Nicolucci, Thorsten Quandt, professore di scienze della comunicazione presso l'Università di Münster, parla della dark participation, riferendosi a qualsiasi comportamento deviante che possa avvenire online. All'interno di questo fenomeno è in aumento la tossicità nel mondo del gaming, soprattutto appunto online. La dark participation riguarda una sola parte della community del gaming. È importante portare alla luce questi argomenti nel tentativo di arginare il problema, afferma appunto la Nicolucci, ma lo è altrettanto non gravare sull'intera popolazione dei videogiocatori, già stigmatizzati dai tanti stereotipi. In effetti ci stiamo addentrando in una tematica che già è vittima di stereotipi, perché i gamer molto spesso sono vittima di bullismo anche all'interno delle comunità online, ma soprattutto sono molto spesso soggetti a discriminazioni. La cultura tossica nel gaming si manifesta attraverso molestie online di vario grado, aggravate dal rifiuto di assumersi la responsabilità. La tossicità nel gaming si può esprimere tanto con le parole quanto con le azioni. Sono espressione di tossicità verbale il trash talking, linguaggio squalificante e scurrile. Il griefing, atti distruttivi intenzionali ai danni di ciò che un altro giocatore ha costruito, e anche le molestie sessuali, insulti basati sul genere, hate speech, discorsi d'odio ad esempio a sfondo religioso o razziale, o minacce di violenza o morte. Sono esempi di azioni tossiche il contrary play, giocare intralciando l'obiettivo comune, il cheating, barare, il doxing, condivisione pubblica di informazioni personali altrui, e lo swatting, inviare in servizi di emergenza all'indirizzo di qualcuno a sua insaputa. Molto spesso tutto questo mondo che è dietro la facciata del gaming, per quanto appunto gaming significhi appunto giocare, possa sembrare soltanto un mondo divertente, in realtà c'è molto di più, perché poi ci sono le persone che giocano e le persone hanno questo tipo di atteggiamenti. E purtroppo una serie di appunto azioni tossiche come quelle che vi ho appena annunciato, non vi sto qui a fare l'elenco di nuovo perché potete trovare l'articolo su valigiablu.it, sono sempre più frequenti e molto spesso hanno delle conseguenze devastanti per chi le subisce. La natura tossica di un comportamento va però sempre valutata nel contesto in cui avviene, continua la Nicolucci, per capire se si tratta davvero di un abuso. Il trash talking può ad esempio essere considerato normale in alcune community multiplayer online, e questo penso faccia riferimento alle community in cui tutti i partecipanti sono amici e quindi scherzano tra di loro, anche se bisogna sempre stare attenti anche in quel caso. Rachel Cowart, direttore della ricerca presso l'organizzazione no profit Take This, che si occupa di salute mentale tra i videogiocatori e nella game industry, descrive i fattori alla base della tossicità nel gaming, la prevalenza del fenomeno e le conseguenze. Queste forme di ostilità sono più diffuse tra chi si riconosce come gamer, mentre in italiano utilizziamo il termine videogiocatori. In inglese la community si divide tra players, cioè tutti i giocatori anche occasionali, che non identificano se stesso come videogiocatori per scarsa frequenza dell'attività o tipo di titoli giocati, ad esempio giochi per mobile, per cellulari, e gamers, cioè i videogiocatori che costruiscono invece la propria identità intorno al gaming. Non tutti i gamer adottano però un comportamento tossico. Sentirsi gamer vuol dire essere parte di un gruppo verso cui si prova un forte sentimento di appartenenza. Come in qualsiasi gruppo si condividono interessi e valori e si rispettano le regole comuni. Solamente chi appartiene al gruppo può decidere chi può farne parte e chi no. Chi assume questo ruolo decisionale è mosso da un senso di protezione di uno spazio sociale che sente suo e teme venga minacciato dagli outsiders. Nati per un pubblico di giovani maschi bianchi che giocavano titoli hardcore, cioè un genere che richiede molto tempo e dedizione, i videogames non sono però più un fenomeno di nicchia. Il profilo dei gamer si sta trasformando grazie alla diversità che i giocatori portano con sé, e non sempre la community si comporta in modo accogliente ed inclusivo con i suoi nuovi arrivati. E quindi questa è un'ulteriore prova di come all'interno di comunità, che siano fisiche o che siano online, molto spesso si ricreano le stesse dinamiche. Come dire, la storia si ripete e si ripete anche nelle comunità online. Ci sono questi fattori di tossicità, questi comportamenti direi piuttosto scorretti e discriminatori che non fanno bene, così come nel mondo reale, anche nel mondo dei videogame, perché poi le conseguenze ricadono nel mondo reale. L'articolo va avanti per molto e si analizzano le dinamiche di questa tossicità e di questi comportamenti, ma anche quelli che sono gli impatti sulla cultura. E l'articolo è molto interessante, lo trovate su valigiablu.it e il titolo è La Dark Participation, come superare la tossicità del gaming online. Lo trovate ovviamente sotto al player con il link per approfondire. E parliamo adesso invece di un altro articolo a firma di Carlo Canepa che si intitola Tasse sulle eredità più ricche per dare di più ai giovani, una via per una giusta per una società più giusta. Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere la proposta del PD di dare ogni anno a 280.000 neodiciottenni 10.000 euro da utilizzare per voci di spesa come l'istruzione, il lavoro o la casa. Le risorse per finanziare questa misura arriverebbero da un aumento delle imposte di successione solo per chi eredita una cifra superiore ai 5 milioni di euro, dunque una netta minoranza nella popolazione. Già nelle scorse settimane, in diverse interviste, il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, aveva anticipato questa proposta, senza però attirare l'attenzione di politici e giornali, che avevano preferito concentrarsi sulla richiesta di Letta di semplificare, con lo Ius Soli, l'ottenimento della cittadinanza italiana per i minori stranieri. Questa volta però la proposta della dote ai diciottenni ha generato forti critiche, sia di politici della maggioranza, anche all'interno del PD stesso, che dell'opposizione. In una conferenza stampa del 20 maggio il presidente del Consiglio Mario Draghi ha inoltre subito stoppato questa ipotesi dicendo che non è il momento di prendere i soldi dei cittadini ma di darli e come priorità ha messo quella di una riforma complessiva del fisco. Al di là di questa proposta comunque e di quello che pensa Draghi, all'interno dell'articolo si cerca di capire perché oggi in Italia è necessario discutere con serietà e fermezza la possibilità di ripensare alle imposte di successione. E l'obiettivo è quello di aiutare chi ha di meno e di mirare ad avere una società più giusta ed equa. L'11 maggio l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che raccoglie i paesi al mondo economicamente più avanzati, ha pubblicato un rapporto in cui spiega che le tasse sull'eredità, o meglio le imposte di successione e sulle donazioni, possono essere un valido strumento per contrastare le disuguaglianze, in particolare quelle generate dalla pandemia di Covid-19. Lo studio, lungo 149 pagine, parte da due dati di fatto e una previsione poco incoraggiante. Il primo dato di fatto è che nel mondo la ricchezza delle famiglie è distribuita in modo fortemente diseguale. Tra i paesi analizzati, il 10% delle famiglie più ricche possiede, in media, oltre la metà di tutta la ricchezza netta, ossia senza considerare i debiti, con l'1% più ricco che possiede quasi un quinto di tutta la ricchezza. C'è un'ampia differenza tra le varie nazioni prese in considerazione. Negli Stati Uniti, prima in classifica, quasi l'80% della ricchezza è posseduta dal 10% più ricco, mentre in Slovacchia, ultima in classifica, è di oltre il 30%. A prima vista potrebbe sembrare che l'Italia sia tra i paesi meno diseguali, con un 43% della ricchezza in mano al 10% più ricco e il 12% posseduto dall'1% più ricco. Recenti evidenze, però, mostrano che negli anni la ricchezza è sempre più concentrata anche nel nostro paese. L'articolo continua dicendo molte cose interessanti, quindi vi consiglio di approfondire anche questo andando sempre sulla Valigia Blu, da cui ho preso due degli articoli di oggi e approfonditelo, insomma, perché è molto interessante. Trovate anche in questo caso il link sotto al player su cui cliccare per andare ad approfondire. Un altro articolo interessante di cui vi volevo parlare è quello che parla dell'indipendenza dell'informazione, un argomento molto molto importante, soprattutto in un periodo in cui si parla tanto di quanto l'informazione debba essere indipendente e questo è riportato su Internazionale a firma di Sophie Huet. L'indipendenza dell'informazione sopravvivrà alla pandemia? Questo è il titolo. La pandemia di Covid-19 ha attaccato in maniera insidiosa il mondo del giornalismo. Dall'inizio del 2020 è stato un susseguirsi di eventi annullati, di accessi vietati o limitati, di conferenze stampa virtuali e di telelavoro entrati nella quotidianità delle redazioni. Le restrizioni sanitarie, pur comprensibili, hanno stravolto l'esercizio del nostro mestiere, parla la stessa giornalista Hue, che quindi fa riferimento al mestiere del giornalista. È possibile che in alcuni casi siano state eccessive e usate come pretesto per tenere lontani i mezzi di informazione? Il dubbio è legittimo, è chiaramente legittimo, e in questo periodo in cui l'informazione è stata fatta a porte chiuse, la Hue si chiede: una volta finita la pandemia e allentate le restrizioni, sarà possibile tornare ad un tipo di informazione più libera come quella che c'era prima dello scoppio del Covid-19? In Germania alcuni eventi politici si trasformano in spettacoli con la diffusione di interminabili filmati autocelebrativi senza domande del pubblico e di mezzi di informazione, continua l'articolo. Sottolinea il direttore della redazione berlinese dell'AFP, Yassine Le Forestier. Un altro esempio: quando alla fine del 2020 alcuni ministri francesi hanno visitato l'Algeria, l'AFP non ha avuto alcun accesso all'evento. Come giustificazione è stata invocata la pandemia e tutto si è concluso con un comunicato ufficiale senza immagini. Lo sport, invece, che si sta lentamente riprendendo dopo mesi di blocco, non è stato risparmiato. Le nostre troupe non hanno più accesso alla quasi totalità dei grandi eventi sportivi, giochi olimpici, campionati di calcio europei, Champions League e Sei Nazioni, spiega Guillaume Rollin, caporedattore della sezione Videosport. Quindi quasi tutti stanno andando incontro ad una serie di restrizioni per cui si invocano le restrizioni della pandemia, quando invece molto spesso poi è sembrato più un pretesto che altro. E ci sono una serie di preoccupazioni che riguardano proprio la ripresa della libera informazione. L'articolo continua con un altro trafiletto molto importante. Già diffusa nel settore prima del Covid-19, la pratica del pool permette di affidare la copertura di una notizia a un numero ridotto di giornalisti che si presentano e condividono la loro produzione con le altre redazioni. È un sistema in vigore da tempo alla Casa Bianca per seguire gli spostamenti del presidente. La conseguenza è che tutte le testate diffondono un prodotto identico, realizzato da un unico giornalista e dunque prive della ricchezza di punti di vista diversi. Con la pandemia l'uso dei pool è diventato la norma, spiega Stéphane Arnaud, caporedattore della sezione fotografica. In video è diventato problematico fare interviste a chi parla in pubblico e spesso è disponibile solo una telecamera autorizzata, sottolinea con rammarico Mehdi Labouchera, caporedattore della sezione video. Nel migliore dei casi il contenuto è uniformato per tutti i mezzi di informazione, nel peggiore viene data la priorità ad alcune testate selezionate. Negli Stati Uniti le restrizioni sanitarie hanno avuto come principale conseguenza la limitazione delle interviste a Joe Biden, per esempio, durante la campagna elettorale. Spiega Harvey Ruash, caporedattore per l'America del Nord, tutti gli eventi sono stati coperti da un pool, compresi i comizi della campagna elettorale che in ogni caso sono stati di piccole dimensioni. E quindi il dubbio legittimo per cui sarà più difficile tornare ad una informazione più libera è molto preoccupante. Questo articolo lo trovate su Internazionale a firma di Sophie Ahoué e si intitola L'indipendenza dell'informazione sopravvivrà alla pandemia. Insomma, sta raccontando quella che è una tendenza che forse noi da spettatori non avevamo notato, ovvero quella di monopolizzare le informazioni e darle a chi si vuole, fondamentalmente. Attraverso questa pratica del pool si sta concentrando l'informazione in un solo canale d'uscita e in una determinata modalità d'uscita, che è quella decisa in base a delle selezioni che sono piuttosto discriminatorie, insomma. E viene così a mancare il diverso punto di vista. È molto bello andare a cercare le notizie su diversi portali, su diversi giornali, su diverse televisioni, per vedere in che modo vengono riportate e poi confrontarle con le fonti che preferiamo per farci una propria idea. In questo modo l'unica idea che esce è univoca e non si può andare ad approfondire un caso come si vorrebbe. Thank you. Tutti gli articoli commentati oggi li trovate sotto con il link per cliccare e andare a leggere l'articolo originale. Per questa edizione di Press Corner è tutto, io vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento con il palinsesto di Radio Città Aperta, salutando tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci ascoltano sul nostro sito www.radiocittaperta.it, dalla nostra app o dal circuito Gemini Network.